In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Vieni, Santo Spirito, illumina le nostre menti, infiamma i nostri cuori. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Maria, Madre di Dio e Madre nostra, santi tutti gli angeli del Signore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Allora, prima di tutto mi dispiace deludere la nostra docente, perché io dal titolo ho recepito solo la castità, poi quello che ha detto dopo, essere madre, essere, non l'avevo memorizzato. Lei adesso mi sono ricordato, l'aveva scritto, allora io ho preparato delle annotazioni sulla castità, no? E, che in ogni caso poi sboccano sempre nella paternità perché, e nella maternità, perché la castità è l'espressione, la modalità, fa parte dell'essenza di come uno ama, no? E l'amore porta sempre a generare. L'amore quando è puro, l'amore quando è santo, genera sempre. Quindi io spero che la docente mi perdonerà. Ma in questi ultimi giorni c'erano tante cose. E in genere io quando mi danno un argomento faccio sempre il titolo Annotazioni su, perché penso che per parlare su un argomento con esaustività ci vuole una scienza che io non ho, no? Però per dirvi alcuni spunti, darvi alcuni input che provocano il vostro interesse, provocano il desiderio di approfondire la materia, quello sì. Per questo mi piace intitolare questa conferenza su Annotazioni sulla castità. E abbiamo pregato lo Spirito Santo perché quando c'è da parlare di argomenti spirituali noi balbettiamo, se lui non soffia non è che possiamo riuscire a spiegare, a capire, a approfondire tutto ciò che riguarda la vita spirituale, la vita umana, se non soffia lo spirito. E spero che queste annotazioni possano aiutarci a crescere nel nostro cammino di maturazione nell'amore di Dio e soprattutto ad apprezzare questa virtù della castità, che essendo il vostro un corso psicopedagogico, penso che abbiate affrontato questo argomento da tanti punti di vista psicologici. Io cercherò oggi di darvi alcuni input spirituali. Quindi desiderio che apprezziate questa virtù che una volta era chiamata la virtù più bella. Oggi sappiamo bene com'è disistimata e poco coltivata. Ma perché veniva chiamata, e dovremmo anche chiamarla noi, la virtù più bella? Perché ci rende belli, belli dentro. E se non sono casto, mi abbruttisco, mi rendo più fosco, più torbido, più spento. Ed è bello essere belli, luminosi, trasparenti, semplici, piccoli, umili. Se non sei casto, non sei luminoso, non sei trasparente, non sei semplice, non sei piccolo, non sei umile e quindi sei brutto. Ed è brutto essere brutti. Gesù invece è bello e lui è il più bello tra i figli degli uomini. Agostino diceva in un passo al commento al Salmo 44: Bello è Dio, Verbo presso Dio, bello nel seno della Vergine, dove non perdette la divinità e assunse l'umanità, bello il Verbo nato fanciullo, perché mentre era fanciullo, mentre succhiava il latte, mentre era portato in braccio, i cieli hanno parlato, gli angeli hanno cantato, la stella ha diretto il cammino dei magi, è stato adorato nel presepe. È bello dunque in cielo, bello in terra, bello nel seno, bello nelle braccia dei genitori, bello nei miracoli, bello nei supplizi, bello nell'invitare alla vita, bello nel non curarsi della morte, bello nell'abbandonare la vita e bello nel riprenderla, bello nella croce, bello nel sepolcro, bello nel cielo. Per apprezzare la virtù della castità bisogna riacquistare la sensibilità, la bellezza. Ma diceva nel stesso contesto del Salmo, del commento al Salmo 44, Agostino diceva: come mai tutti non percepiscono che è così bello Gesù? E invece di vederlo bello lo vedono brutto, talmente brutto e orribile e disprezzabile da coprirsi il volto per non vederlo. Perché questa diversità di percezione? Perché per tanti è brutto e per tanti è bello? E potremmo chiederci, perché la castità oggi è così disistimata, talmente disistimata, da essere considerata un'espressione dell'immaturità umana? Cioè, l'uomo, se non è non casto, cioè se non è impuro, non è maturo oggi. Il concetto è questo, no? Che bisogna perdere al più presto la verginità per diventare uomini e diventare donne. Come mai questa diversità di sensibilità? Questa diversità di sensibilità che ci ha portato al punto che noi cristiani stentiamo a dire che la castità è bella, gratificante, espressione della maturità umana, perché se non sei casto non sei maturo. Come mai? La virtù della castità è strettamente legata all'umiltà, e forse qui possiamo capire perché l'uomo di oggi non la può apprezzare, perché caratteristica della modernità è l'arroganza, la superbia, il protagonismo, mentre per essere casti bisogna essere umili, miti. La castità è legata all'umiltà, alla mitezza, alla semplicità, ed è espressione di un cuore che non cerca se stesso, non cerca se stesso, ma l'amato. L'occhio luminoso di cui parla Gesù nel Vangelo esprime la rettitudine di intenzione di chi è puro di cuore e perciò vede Dio. Noi nelle beatitudini in genere abbiamo recepito spesso quella beatitudine, beati puri di cuore perché vedono Dio, a livello della castità, no? A livello della purezza sessuale. Certamente lì Gesù non voleva dire questo, voleva dire il cuore puro, cioè il cuore che non cerca se stesso, il cuore limpido che non ha secondi fini, malintenzioni, ma che cerca solo una cosa, che cerca Dio. Ora, in questo senso, la castità entra nella purezza del cuore, perché è l'espressione dell'amore, di come uno ama quando è puro di cuore. Perché ama nella verità. Il casto ha l'occhio luminoso e risplende di sublime bellezza. Però bisogna stare attenti, che la castità non è semplicemente assenza di attività sessuale. No. Sapete che un ufficiale della Santa Sede, mandato al tempo del giansenismo a quel famoso convento di Porto Royal, mandò una relazione su quelle monache gianseniste in cui diceva: queste monache sono vergini come angeli e superbe come demoni. Vergini come angeli e superbi come demoni. Bisogna stare attenti che la castità, cioè l'assenza di rapporti sessuali, non sia poi che la castità, l'assenza dei rapporti sessuali, sia frutto, espressione di un cuore puro. Perché potrebbe essere anche una modalità di dominio di sé di persone arroganti e superbe che si gloriano di essere caste. No. e che quindi guardano con disprezzo quei disgraziati, quei fetenti, quei sporcaccioni che casti non sono. Non è questa la castità. La castità non è, cristiana non è semplicemente assenza di relazioni sessuali. Questo non fa santo nessuno. San Bernardo in un sermone sulla Madonna c'ha delle parole stupende, quando dice: ma chi è questa Vergine così degna di venerazione, eccetera? Incantevole connubio di purezza e di modestia. Purezza e modestia. Come piace a Dio quell'anima in cui l'umiltà aggiunge pregio alla verginità e la verginità adorna l'umiltà. Di quanta venerazione non pensi sia degna colei nella quale la fecondità esalta l'umiltà e il parto consacra la verginità? Ti sta dinanzi una donna vergine, una donna umile. Se non puoi imitare la verginità dell'umile, imita almeno l'umiltà della Vergine. La verginità è indubbiamente una virtù encomiabile, ma l'umiltà è maggiormente necessaria. La prima è consigliata, la seconda è comandata. A quella sei invitato, a questa sei obbligato. Di quella è detto: chi può comprendere, comprenda. Di questa sta scritto: se non diventerete come bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Dirò anzi che può piacere a Dio l'umiltà che piange la verginità perduta, ma oso affermare che senza l'umiltà nemmeno la verginità di Maria sarebbe stata gradita a Dio Padre. Se dunque Maria non fosse stata umile, lo Spirito Santo non sarebbe disceso su di lei. Se non fosse disceso su di lei, ella non avrebbe concepito. Come avrebbe infatti concepito senza di lui? Come infatti avrebbe potuto concepire per opera sua senza di lui? È evidente, perciò, che affinché concepisse per opera dello Spirito Santo, Dio ha guardato l'umiltà della sua serva piuttosto che la verginità di lei. Cioè Dio ha guardato la umiltà di Maria, che è il vero ornamento. E se Maria piacque a Dio per la sua verginità, tuttavia concepì per la sua umiltà. È stupendo questo. Se Maria piacque a Dio per la sua verginità, tuttavia concepì per la sua umiltà. Da questo appare che l'umiltà senza dubbio a far sì che piacesse la sua verginità. Che ne dici, Vergine, superbo? Maria dimentica della sua verginità, si gloria della sua umiltà. Tu, invece, trascurando di essere umile, ti lusinghi con la tua verginità. La verginità certamente non è di tutti, e tuttavia ancor meno sono coloro nei quali è unita all'umiltà. Se dunque non puoi che ammirare la verginità di Maria, impegnati a imitarne l'umiltà. E questo ti sarà sufficiente. Se poi tu sei vergine e sei anche umile, chiunque tu sia, tu sei veramente grande. E penso che è grande anche Bernardo in questo passo, no? Ma dicevamo che il casto è brutto. Perché è brutto? Che cos'è la castità? La parola castità deriva dal latino castus, che sta a indicare una persona che non è in castus, cioè una persona che non è incestuosa. Il casto non è incestuoso. Interessante, no? Un rapporto sessuale con un parente prossimo è una cosa che ci disgusta. Qualunque persona normale sente l'incesto, qualcosa di disgustevole, no? Ebbene, il casto è uno che queste cose non le fa. Il casto è uno che non sporca le relazioni, perché le vive nell'amore. La castità fa parte integrante di quella sapienza che il mondo non può capire perché non ha ricevuto lo Spirito Santo. quell'uomo naturale di cui parla Paolo, che non capisce le cose di Dio. E se noi non capiamo le cose di Dio, non possiamo neanche capire noi stessi, perché a immagine di Dio siamo creati. E rimaniamo come uomini animali, uomini psichici, incapaci di comprendere la nostra vera essenza. Quest'uomo naturale, quest'uomo senza spirito, cosa fa oggi? Tutti ormai dovreste sapere che i programmi educativi dell'Europa, che sono già in atto anche in Italia, prevedono l'educazione all'autoritismo, alla scoperta del piacere dall'età di 4 anni. Queste sono cose che si sanno da almeno 10 anni, però non si è fatta molta pubblicità, adesso è in atto. Già a Roma ci sono 20 asili che sperimentano questo, un mio amico ha levato subito dall'asilo il suo bambino di 4 o 5 anni perché gli hanno portati i nuovi giocattoli, no? I nuovi giocattoli educativi, no? Sono gli organi sessuali maschili e gli organi sessuali femminili, no? Vengono dati ai bambini perché ci giochino, no? Questo è l'uomo moderno, senza Dio, dove l'impurità, no? Se voi leggete lo standard educativo dell'educazione sessuale nelle scuole dell'Europa, notate come usano il termine spesso il piacere, perché il bambino scopre e si è educato al piacere. Questa è l'educazione sessuale, no? Negli USA ormai da anni viene promosso il mese di maggio, mese della Madonna, come mese dell'autoerotismo. E non aggiungo perché sono cose disgustevoli. In questo clima, così avverso alla castità, noi cristiani dovremmo rafforzarci nella stima e nell'esperienza gioiosa della castità, perché essa è bella la castità, e rende belli della vera bellezza. Ma che cos'è la castità? C'è un testo del Pigna che è molto, molto bello, che spiega che cos'è la castità. L'amore non è solo tendenza e compiacenza, ma anche forza interiore che domina, coordina, unifica i dinamismi dell'uomo per metterli a disposizione del vero bene. Cioè l'amore è forza interiore che domina, coordina, unifica i dinamismi dell'uomo per mettere al servizio dell'amore. Mentre la concupiscenza è una forza disgregatrice. L'amore è una forza unificatrice, armonizzatrice. L'amore dunque comporta dominio e unificazione di noi stessi, per potersi dare e poter accogliersi e accogliere nella libertà. Per ciò che riguarda l'amore sessuale, questa unificazione interiore è data dalla virtù della castità, che in quanto si manifesta come padronanza di sé, suppone necessariamente la capacità di dominare, controllare e orientare le pulsioni di carattere sessuale e le loro conseguenze nella soggettività psicosomatica dell'uomo. Il dominio della concupiscenza della carne, che cerca il proprio godimento e rende insensibile i valori più profondi della persona. Qui c'è un principio importante. Il dominio della concupiscenza della carne che cerca, cioè la concupiscenza della carne cerca il proprio godimento, no? E rende insensibile ai valori più profondi della persona. Cioè questo lo diceva già San Tommaso, il grande teologo, che la lussuria, il lussurioso, la lussuria comporta una ottusità di cervello. Cioè il cervello si ottunde, si rende incapace a ragionare, a speculare, a filosofare. Cioè a tutti quei ragionamenti che vertono sulla conoscenza della verità. Perché? Perché noi abbiamo un meccanismo di autodifesa che fa sì che ciò che ci piace vogliamo che sia anche bello e non ci piace che ciò che ci piace sia dichiarato brutto. E allora c'è un meccanismo interiore di autogiustificazione del nostro intelletto che si ottunde, si offusca per compiacere ciò che a noi piace e fare in modo che noi possiamo dire questo che mi piace è buono, ma è anche giusto, è vero, è bello. Un meccanismo normale nella vita spirituale, nella vita dell'uomo immorale perché è insopportabile fare il peccato e sapere di fare il peccato. Alla fine l'uomo, per stare un pochino meglio, fa tutto un processo perché quel peccato diventi cosa buona e cosa bella. D'altra parte, voi sapete che noi cristiani adesso di che cosa siamo accusati e come forse qualcuno dovrà anche subire qualche processo per questo. Siamo accusati di essere crudeli, crudeli perché non ammettiamo l'aborto, crudeli perché non è inconcepibile per noi che coppie omosessuali abbiano dei figli e vengono a... È inconcepibile per noi l'adozione ai figli, siamo crudeli perché diciamo no all'eutanasia e tante altre cose, no? Perché c'è un processo che si è sviluppato in questi anni dall'illuminismo, dall'rivoluzione francese fino a oggi, che al punto che adesso noi viviamo il capovolgimento dei valori, capovolgimento dei valori. Il dominio della concupiscenza della carne che cerca il proprio godimento e rende insensibile ai valori più profondi della persona permette, ecco, questo è importante, questo dominio permette di andare oltre il fisico per cogliere il mistero della persona. Per cogliere il mistero della persona. E perciò stesso restituire alla stessa manifestazione fisiche il loro vero significato, che è appunto quello di essere espressione della donazione della persona. Senza la castità, l'attività sessuale è sfogo, sfogo di conigli, sfogo di conigli, no? D'altra parte, senza la castità, l'uomo non può godere neanche della vera sessualità, non può godere. Se non c'è la castità, l'incontro tra i due, anche sposati, dico, tra i due, anche sposati, non è la gioia della pienezza, della gratificazione di quell'atto che Dio ha voluto, perché i due si scambiassero, si donassero, non solo nell'anima ma anche nel corpo. E diventa semplicemente un autoerotismo mutuo, ma non altro. Perché ci sia l'esperienza dell'amore vero tra i due, occorre la castità. Senza la castità non sanno neanche loro che cos'è l'amore. Dicono quella espressione oggi che va di moda, no? Fanno l'amore, dicono, fanno proprio un tubo, perché non conoscono che cos'è l'amore. Solo il casto conosce cos'è l'amore. E solo al casto è dato di vivere le delizie dell'amore coniugale, perché se non sono casti neanche i coniugi vivono la delizia dell'amore coniugale. E se voi sapeste quante problematiche hanno nella vita intima i coniugi, appunto perché non vogliono essere casti e vivono lontano da quella grazia di gioia che il Signore ha messo proprio nell'unione degli sposi, carnale. La castità è quel modo di amare che assume il corpo come espressione di donazione personale. E la castità è il modo con cui io amo attraverso il mio corpo. La continenza, cioè il trattenersi dalle attività sessuali, è necessaria perché questa assunzione venga fatta nel modo e nella misura che corrisponda alla verità dell'amore, cioè dono di sé nella libertà da sé. Mi piace questa espressione del Pigne. Dono di sé nella libertà da sé. Cioè dalle proprie passioni. Ora, il Catechismo della Chiesa Cattolica, quando parla della castità, c'ha dei bei numeri dove riprende un po' questa visione che ha detto il Pigna, dice, la castità, al numero 2337, dice, esprime la positiva integrazione della sessualità nella persona. E conseguentemente dell'unità interiore dell'uomo nel suo essere corporeo e spirituale. Quindi la castità viene vista come espressione, strumento, mezzo di salvaguardia dell'unità della persona. Senza castità la persona si disgrega. E poi la castità, nel numero 2345, dice una cosa importante che alla fine di questa conferenza, metteremo in risalto. La castità è una virtù morale. Virtù che cosa vuol dire? Virtù vuol dire una capacità operativa di cui io sono protagonista, io sono colui che esercita questa virtù. Ma, dice, è una virtù morale, ma essa è un dono di Dio, cioè non è frutto del mio sforzo, del mio impegno, essa è un dono di Dio, essa è una grazia, essa è un frutto dello Spirito Santo, come dice Galati 5,22, anzi l'ultimo dei frutti dello Spirito Santo, che li compendia tutti, perché senza quello lì gli altri non ci possono essere. Il dominio di sé, dominio di sé. Lo Spirito Santo dona di imitare la purezza di Cristo a colui che è stato rigenerato dall'acqua del battesimo. Quindi il Catechismo della Chiesa Cattolica mette in evidenza due dimensioni della castità. L'integrità della persona, l'unità della persona e il dono di sé che la persona deve fare. Che d'altra parte, se la persona non si dona, non realizza se stesso. C'è tutta una teologia nuova della scuola del Rupnik, non so se voi lo conoscete, che sta fondando veramente una scuola teologica con fondamenti antropologici, no? Che lui parla della persona che si realizza in quanto immagine della Trinità, si realizza nel dono di sé. Finché la persona non si realizza nel dono di sé, cioè finché non ama, non è persona ma è individuo. Individuo. Quindi il cammino della crescita umana la vede come il passaggio dall'essere individuo all'essere veramente persona, no? E quindi questa capacità di donazione, è quella frase che ha detto qualche settimana fa il Papa Francesco con le sue frasi ogni tanto, no? Chi non vive per servire non serve per vivere, no? Il servizio è il dono di sé, no? Quindi l'integrità della persona, due aspetti della castità, l'integrità della persona e il dono di sé. Dice ancora il Catechismo, la persona casta conserva l'integrità delle forze di vita e di amore che sono in lei. È bella questa espressione. La persona casta conserva l'integrità delle forze di vita e di amore che sono in lei. Quindi una visione positiva della castità, no? Perché è in ordine all'amore. Tale integrità assicura l'unità della persona e si oppone a ogni comportamento che la ferirebbe. La castità non tollera doppiezza di vita né doppiezza di linguaggio. Ve l'ho detto prima, no? È strettamente legata alla purezza di cuore, strettamente legata. E quando nel mio ministero sacerdotale trovo persone che lottano e hanno difficoltà con questo clima pansessualistico che c'è a vivere e a dominare se stessi, io do come strada sempre la stessa. A parte la preghiera, l'unione con Dio, spiegare meglio tutti quegli aspetti che vedremo più avanti della vita del sacramentale, ma cura l'umiltà, cura il servizio, cura la mitezza, perché sono virtù strettamente legate. Se tu diventerai veramente umile, diventerai anche casto, perché il Signore dà la sua grazia agli umili, dà la sua grazia agli umili. E noi siamo casti per grazia, non siamo casti per la forza nostra, almeno parlo per me, Forse voi siete casti per questa forza vostra, non lo so. Senza castità le forze di vita e di amore della persona vengono disintegrate, la persona non si ritrova più perché non si riversa in qualcuno che la possa restituire a sé. L'amore che cos'è? Un riversarsi, no? L'amore è un riversarsi. Per cui se io mi riverso su cose banali, mi avvilisco. Se io mi riverso nella pesca, se io mi riverso nello sport, se io, ma riverso nel senso totale, no? Mio, mi riverso. Ma se mi riverso anche in cose buone, quale il lavoro, ma il lavoro non mi restituisce a me. Ho in cose ancora più buone come la famiglia, l'amore matrimoniale, io mi riverso totalmente in queste cose, no? Apparentemente mi unificano, ma quando verranno a mancare? E verranno a mancare perché tutto passa in questa scena di questo mondo, tutto passa, io non mi ritroverò più, mi troverò perduto. Ed è per questo che Dio ci ha dato il comandamento di amarlo con tutte le forze, con tutto noi stessi, con tutta la nostra anima, con tutto il nostro cuore. Perché se noi non ci riversiamo, cioè non amiamo così Lui, ci riversiamo su altre cose e ci perdiamo. L'unico modo per ritrovare noi stessi, dato che noi siamo dinamismi d'amore, siamo creati da Dio che è amore, ci realizziamo solo nell'amore, se non amiamo Lui ci perdiamo, perché dato che l'amore è donazione di sé, è perdita di me in qualcun altro, se qualcun altro non è capace di restituirmi, io o rimango plagiato finché vive l'altro, e poi quando l'altro non c'è sarò distrutto. E questo è il motivo per cui Dio ci ha comandato così di amarlo, perché altrimenti non siamo noi stessi. Non possiamo essere noi stessi, appunto perché ci realizziamo solo nella misura in cui ci doniamo totalmente a qualcuno. E quel qualcuno deve avere per forza la Q maiuscola. Il dono di sé, dice ancora il Catechismo. La carità è la forma di tutte le virtù. Sotto il suo influsso, la castità appare come una scuola del dono della persona. La padronanza di sé è ordinata al dono di sé. La castità rende colui che la pratica un testimone presso il prossimo della fedeltà e della tenerezza di Dio. E poi c'è un aspetto molto bello, luminoso, direi rivelativo anche dell'essenza, della portata della castità, il numero 2347, quando dice: la virtù della castità si dispiega nell'amicizia. Fortissimo. La virtù della castità si dispiega nell'amicizia. Cioè l'humus, l'ambiente, l'orizzonte, il palcoscenico dove si vive la castità è l'amicizia. È anche per questo che dovunque c'è stata una persona veramente santa, ci sono stati sempre circoli di amici, perché lì si cresce nel vero amore, cioè la castità, cioè l'amore puro ha bisogno per sostenersi e promuoversi dell'amicizia. Continua il Catechismo, indica al discepolo come seguire e imitare colui che ci ha scelti come suoi amici. E se noi non abbiamo l'esperienza dell'amicizia con Gesù, non ci viene facile essere casti. È nell'amicizia con Gesù, nell'approfondire l'amicizia con Gesù, che noi diventiamo casti, sempre di più. Perché ogni contatto con Cristo ci verginizza. Lui, il Signore, si è donato totalmente a noi e ci rende partecipi della sua condizione divina. Noi, in altre parole, il Cristo si è incarnato perché noi imparassimo da Lui a vivere da Dio, vivere come figli di Dio, vivere in modo divinamente, quindi amare in modo divino. La castità è promessa di immortalità. E poi continua, sempre nello stesso numero. La castità si esprime particolarmente nell'amicizia per il prossimo. Si esprime nell'amicizia per il prossimo. Cioè, il casto è uno che si pone in relazione con gli altri, non dall'alto al basso, ma con uno stile di amicizia. Sotto questo punto di vista, vedete il grande esempio che il Signore ci dà in questi tempi come carisma suo, no? Non che gli altri papi non avessero avuto, hanno avuto altri carismi, ma questo c'ha un carisma particolare, no? Che è quello della tenerezza, dell'amicizia, di come lui si pone, no? Si pone, e per porsi così una persona deve essere casta, perché la castità è proprio la base su cui poi si dispiega l'amicizia. Coltivata tra persone del medesimo sesso amicizia, o di sesso diverso, l'amicizia costituisce un gran bene per tutti, conduce alla comunione spirituale. Ora, l'amicizia, quando è vera, fa maturare la persona, e quindi maturare anche nella castità. L'amicizia aiuta a essere casti. Quando manca un clima di affettuosa e allegra amicizia, la prima cosa dove noi possiamo cadere con molta più facilità è la castità. Quando nelle comunità non ci amiamo, non ci rispettiamo, non ci vogliamo bene, quando ci sono scontri, quando ci sono incomprensioni, quando ci sono acidità, no? Dov'è il punto dove noi più facilmente cadiamo? Nella castità. Perché la castità ha bisogno di essere sorretta dall'amicizia. No. È chiaro che ciò che sorregge maggiormente è la mia amicizia con Gesù, no? Ma l'amicizia con Gesù matura, cresce. E magari in quel momento noi ancora non siamo così forti, avevamo bisogno del supporto. Perciò sotto questo punto di vista dobbiamo anche assumerci le nostre responsabilità, soprattutto noi che viviamo in comunità, no? Che una mia acidità, una mia scontrosità, un mio atteggiamento negativo, oggi, domani, può creare un clima per cui un mio confratello, una mia consorella, può avere una debolezza in questo campo. Vi siete mai chiesti questo? Vi siete interrogati anche su questo? No. Questo in tutti gli ambienti familiari, comunitari, ma in particolare nella vita religiosa, dove siamo chiamati a un'altezza di santità molto più grande, una donazione totale e di servizio a Lui, abbiamo bisogno anche di reggerci con un clima di amicizia. Ma è vero anche che la castità deve guidare l'amicizia. Cioè, il fatto che l'amicizia aiuti la castità è vero, ma è vero anche che la castità deve guidare l'amicizia, perché l'amicizia è sempre tentata. I nostri progenitori prima del peccato originale no, ma dopo il peccato originale l'amicizia è sempre tentata di trasbordare dall'affettuosa reciproca simpatia alla sensualità. Quindi porta questo pericolo che va tenuto presente. Alla sensualità che sempre tenta di nascondersi travestendosi di innocente affetto. Quindi sì, l'amicizia è un valore, ma attenzione, non facciamone un idolo, va sottoposta alla castità, cioè ai criteri di discernimento. Molte infatti sono le vittime innocenti di amicizie innocenti, amicizie che dalle altezze dello spirito sono planate pian piano come alianti senza motore sulle pianure della carne, come quel bravo giovane prete che dopo 3, 4 o 5 anni di sacerdozio ha fatto amicizia con una brava ragazza lì della parrocchia, no? E ha visto che il suo apostolato era più vivace, le sue messe erano più sentite, la sua preghiera sembrava anche più bella, no? E solo che dopo un anno si è spreptato. Bisogna stare attenti, no? Perché l'amicizia mette adrenalina anche, no? Ma bisogna, essendo anche l'amicizia un canale di santità non indifferente, cioè l'amicizia aiuta la santità, chiaramente dove c'è un mezzo efficace di santità c'è anche quello del piano di sotto che fa di tutto perché questo mezzo venga distrutto, no? Quindi bisogna stare sempre con gli occhi aperti, sempre con gli occhi aperti. E io dico sempre questo, l'amicizia sì, coltivatela, ma sempre con gli occhi aperti, con prudenza, con la prudenza sapendo che la sensualità facilmente si traveste di affettuosità. Non demonizziamo, i pericoli, ma stiamo attenti, stiamo parati e soprattutto evitiamo tutto quello che potrebbe. C'è un passo molto bello di Angela da Foligno che spiega come si passa dall'amicizia spirituale all'amicizia carnale, che vi fa morire dalle risate, no? Dice, prima si prendono per mano, poi si accarezzano, poi si... Perché soprattutto poi quando una delle due persone, degli amici, vive un momento difficile, no? Per altri problemi che ha, o di comunità, o col marito... sono momenti in cui la persona sente anche il bisogno di un abbraccio, sente anche il bisogno di una vicinanza, bisogna molto attenti. Se non siamo spirituali, no, finiamo di dare una vicinanza fisica e non una vicinanza spirituale, no? Allora bisogna stare molto attenti a saper dare all'amico la vicinanza spirituale, la comunione spirituale, che ha bisogno anche di qualche segno fisico. Non è che dobbiamo adesso stare attenti proprio che non ci dobbiamo toccare, no? No, bisogna stare, no, perché, no, ma neanche fare come quei due scemetti, perdonatemi, no? Non vi dico che congregazione erano, perché è una congregazione famosa, che è una riunione di religiosi, lei stava lì così e lui che gli faceva così sulla mano, ma siete scemi, scusate, non... un certo contegno, una certa... ma non facevano niente, ma che bisogno c'era di quel... Sì. Che male c'è può entrare anche in mezzo a noi e farci diventare un po'... allora, ecco, quello che io dico sempre, state attenti alle amicizie, è un valore molto, molto bello, ma sottoponetelo al discernimento. No, sottomettere il discernimento, perché facilmente l'amicizia degenera. Non dico degenera in maniera sessuale, ma degenera nel senso che prende dal tuo cuore posto che non dovrebbe prendere. Se sei sposata prende il posto di tuo marito, se sei religiosa prende il posto di Gesù. Devi stare attento che l'amico deve servirti per amare più tuo marito o per amare più il Signore. Se l'amico non ti fa amare più il tuo marito o la tua congregazione o il Cristo, è un'amicizia un po' disordinata, no? E in genere l'amicizia quando nasce, quando si sviluppa, ha dei disordini. Perché? Perché è una cosa molto bella, che piace, e quando le cose ci piacciono facilmente scivoliamo. Un disordine comune, si perde troppo tempo con l'amico. Un disordine comune. Quando Elisabetta della Trinità si accorse che stava perdendo troppo tempo in stupidaggini con la sua carissima amica, ci pregò su, poi glielo disse, dice, senti, guarda, noi continuiamo a essere amici, però cerchiamo di gestire meglio il nostro tempo. La tragedia greco-romana, no? Perché si sentì tradita dall'amico. Quello, sì, quello è un amore disordinato, un'amicizia disordinata, no? Un altro segno, no, che l'amicizia non è... non è giusta, è che se io vedo il mio amico o la mia amica che sta parlando con un altro, sta facendo amicizia con un altro, mi ingelosisco. Questo è chiaro, c'è un disordine. Se l'amicizia è vera, io sono felice che la mia amica col mio amico sta facendo amicizia con un altro. Sono felice. Se sono geloso significa che c'è qualcosa che non va, no? Caterina da Siena diceva che il segno che l'amicizia è buona e quando io bevo alla fontana dell'amore con il vasello. Cosa voleva dire? Cioè, c'è la fontana dell'amore, cioè dell'amore di Dio, si va a bere, l'amico è un vaso, cioè tu puoi bere in due modi, o prendi l'acqua dal vaso e la porti a te, ma poi ti rimane il vaso senza acqua. No, dice devi bere alla fontana dell'amore, devi bere con il vaso lì, in modo che l'acqua va sul vaso e tu la bevi dal vaso. Allora, finché l'amicizia è vissuta così, in questa, l'amico diventa canale dell'amore di Dio. Bisogna stare attenti però che il vaso non diventi secco da solo. Ma concludo questo aspetto dell'amicizia spirituale perché dicendo che quando nella vostra vita entra un'amicizia forte, parlatene al vostro direttore spirituale, parlatene, apritevi o con qualche persona che possa darvi qualche suggerimento, qualche linea. Allora, io parlando così mi sono perso qui il segno. Allora, molte. Sì, ecco. Ci ho premesso. C'ho ancora qualche tempo? Docente. Sì. Eh?
3:20 e 3:30.
Allora. Ci ho premesso. Adesso cerchiamo di parlare dell'educazione alla castità. Educazione alla castità. Possiamo promuovere la castità partendo da due punti differenti. Lo sbaglio pedagogico della Chiesa, comunemente della pastorale della Chiesa, fino a non moltissimi anni fa, è stato quello di parlare della castità e di promuovere la castità partendo dall'uomo vecchio. L'uomo vecchio che nel santo battesimo è morto sacramentalmente, ma che continua a vivere fenomenologicamente insieme all'uomo nuovo, l'uomo nuovo che è quello che è stato inserito alla vita, che è Cristo. Per cui, partendo dall'uomo vecchio, la vita cristiana, ma questo non solo con la castità, con tutte le virtù, c'era un'educazione pedagogica che aveva di mira l'uomo vecchio. Per cui la vita cristiana veniva vista come un impegno morale, comportamentale di acquisizione di virtù. La vita spirituale devi essere casto, devi essere forte, devi essere virtuoso, devi essere generoso, devi sforzarti nella virtù. Con l'aiuto della grazia, devi farti santo con l'aiuto della grazia. Quindi la virtù della castità diventa essenzialmente un impegno ascetico. Devi evitare tutto ciò che ti può portare a avere attività o pensieri, devi evitare tutto questo. Cioè impegno di sforzo, di rinnegamento delle proprie pulsioni e passioni e anche con l'aiuto di qualche pratica penitenziale corporale, perché ti aiuta anche la penitenza a acquistare più forza di volontà, no? In genere si educava su questa strada. E facendo così, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo creato frustrati, acide e zitelle, insoddisfatti e persone tristi. Purtroppo è una realtà. La castità veniva promossa quindi con i vari consigli per riuscire a dominare gli impulsi sessuali, evitare tutto ciò che potesse provocarli e spingere all'atto sessuale, e così tutta un'ascesi di soffocamento degli affetti, di distanza e freddezza nelle relazioni, quasi a significare che essere casto significa anche essere freddo. Si metteva davanti ai fedeli il Cristo da imitare nelle sue virtù, devi imitare le virtù di Cristo, ed è giusto ed è vero. Da seguire in uno sforzo impotente che finiva per sfinire. Perché il Cristo non è sempliciter da imitare. Una spiritualità dell'imitatio Christi è destinata al fallimento, come è fallita. Perché il Cristo, prima di essere imitato, deve essere vissuto. Il Cristo non è da imitare sempliciter, ma innanzitutto da vivere. È la vita in Cristo che siamo chiamati a vivere nel contatto vivente, corpo a corpo, sangue a sangue, anima ad anima con la carne vivente del risorto, nella quale siamo stati incorporati nel giorno del battesimo. incorporazione che viene vivificata e potenziata in ogni nostra Eucaristia. Cioè è l'esperienza dell'essere in Cristo che mi porta poi a imitarlo, perché la vita di Cristo in me mi deve far vivere come Cristo. Ma se tu bypassi l'essere in Cristo e poni alla persona il Cristo da seguire, stai creando acide e zitelle, preti brontoloni e bisbetici. E tutto il resto che c'è. È questo aspetto che si è dimenticato. Dice il Catechismo, incorporati a Cristo per mezzo del battesimo, i cristiani sono morti al peccato, ma viventi per Dio in Cristo Gesù, partecipando così alla vita del risorto. Alla sequela di Cristo in unione con Lui, i cristiani possono essere imitatori di Dio quali figli carissimi e camminare nella carità, conformandosi al Cristo. Partendo dall'uomo vecchio da uccidere, la castità diventa tutta un'espressione negativa. Per essere casto devi negarti a questo e a quello, devi mortificarti, e così abbiamo trasmesso al mondo un'immagine della castità tutta negativa, di ciò che può piacere all'uomo, negazione di tutto del piacere dell'uomo. Una castità che è negazione della gratificazione, negazione della gioia, anche perché non hanno visto poi in noi, cioè... Sì, voi potete dire, sì, ma è vero, noi dobbiamo negarci a questo. Sì, è vero, queste regole negative che devono custodire la mia castità devono essere però poi manifestati con la mia gioia, col mio entusiasmo, con la mia vivacità. Ma se tu proponi non far questo, non far quello, non far l'altro, poi ti vedono acida, ti vedono brontolone, ti vedono tutta... Dice, ma per carità, vivere così non vale la pena, no? Tutto perché si è puntato sull'uomo vecchio. Anche perché non hanno visto in noi entusiasmo, voglia di vivere, gioia, vitalità, ma solo imposizioni di regole, di leggi da osservare, perché altrimenti si fa peccato e si finisce all'inferno. E tutto questo, in definitiva, che cosa ha portato? Ha portato a perdere il senso del peccato e che non credono più manco all'inferno. No? Una impostazione di questo genere. In definitiva, il programma educativo spirituale cristiano che partiva dall'uomo vecchio possiamo sintetizzarlo come un programma ascetico per condurre all'amore, un'ascesi per conquistare l'amore, supponendo l'aiuto della grazia di Dio che sostenga questo sforzo. Un programma necessariamente destinato al fallimento, perché l'uomo nuovo non può diventare, l'uomo vecchio non può mai diventare nuovo. Si è pensato che un uomo vecchio possa diventare nuovo. Tutte le pedagogie che voi possiate fare per diventare nuovi, psicologiche, tutte quelle cose, non servono a niente nei confronti dell'uomo nuovo. Non ti fanno diventare uomo nuovo. Uomo nuovo si diventa per grazia, non per un processo di maturazione psicologica. Attenzione, no. Noi abbiamo fatto della vita spirituale un processo di crescita intellettuale e psicologica, no? La vita spirituale innanzitutto è un dono di grazia, è per grazia che Dio ci fa figli. Perché l'uomo vecchio non può diventare mai uomo nuovo, non si diventa uomo nuovo come maturazione di un uomo vecchio, ma si diventa uomini nuovi per grazia. Una grazia sacramentale e battesimale nella quale non siamo chiamati a diventare uomini nuovi, anche se alle volte certi linguaggi sembrano dire che poi devi diventare. No, noi non siamo nel battesimo chiamati a diventare uomini nuovi e donne nuove, ma diventiamo uomini nuovi e donne nuove. Noi siamo uomini nuovi e donne nuove. E ciò ci viene donato di essere per la grazia del sacramento, che esige poi dalla persona libera consentimento, perché non è magia il sacramento. Non ti dà di essere uomo nuovo, basta, ecco, tu sei tutto perfetto, tutto bravo. Saremmo tutti dei piccoli Gesù bambino, tutti belli, tutti dei giocattoli in mano a Dio. No, ti viene dato di essere un uomo nuovo, ma alla maniera umana. Cioè Dio ti dà la grazia, ma una grazia che deve avere, esige la tua corrispondenza. Ma tu sei già uomo nuovo. Devi aderire a questa novità di vita che hai, devi corrispondere a questa novità di vita che hai. Non devi lottare per diventare uomo nuovo. Questo è lo sbaglio pedagogico terribile, spirituale. Per cui siamo arrivati che quando tu dici alle persone di farsi santa, io santa, no, ma tu sei già santo, di uno splendore incredibile, perché se hai fatto la comunione, la tua anima, gli angeli si mettono in ginocchio davanti a te e tu stai dicendo che non sei santo, ma sei santo. Però noi con la fissazione della morale, del comportamento morale, abbiamo fatto dimenticare tutte queste realtà che i nostri primi cristiani conoscevano benissimo. La vita nuova è un dono di cui siamo resi responsabili. Se fosse solo dono, senza un affidamento alla nostra responsabilità, saremmo tutti dei piccoli Gesù bambino, perfetti giocattoli in mano a Dio, ma Dio non vuole giocattoli, vuole persone da amare e che lo ricambino. La grazia del sacramento è una grazia di adozione in Cristo, nell'incorporazione a Cristo, che si realizza nella partecipazione sacramentale alla sua morte e risurrezione. Il nostro uomo vecchio è realmente morto con Cristo morto. Paolo dirà addirittura che è stato seppellito con Cristo. Per Paolo la nostra morte in Cristo non è un'espressione astratta, simbolica, ma è qualcosa di reale. Dirà ai Colossesi: ma non lo sapete che voi siete morti e siete, la vostra vita è nascosta in Cristo? Voi siete infatti morti e la vostra vita è ormai nascosta con Cristo in Dio. Ma non lo sapete questo? L'essere diventati uomini nuovi non vuol dire che in noi c'è un germoglio di vita nuova che ha attecchito sul nostro uomo vecchio. Attenzione, questo è importante. Non vuol dire aver ricevuto di essere uomo nuovo che c'è un germoglio che ha attecchito nel nostro uomo vecchio, come se dal vecchio possa nascere il nuovo. Non si tratta di una vita che nasce in noi e che deve essere alimentata. Attenzione, anche questo è importante capirlo, perché noi abbiamo un'immagine sbagliata, come se la vita di Cristo in me fosse qualcosa che nasce adesso e io devo alimentarla. No, non si tratta tanto di qualcosa che oggi inerisce in noi, ma la nostra persona che inerisce in Lui. Attenzione, è la nostra persona che inerisce nella vita di Cristo. La vita di Cristo che ricevo non nasce adesso in me nel momento del battesimo, ma io entro nella sua vita che scorre dall'eternità. Capite la differenza? È enorme. Non è qualcosa che nasce in me adesso e non morirà più, ma sono io che entro nella sua vita che scorre dall'eternità. Dice Benedetto XVI: il sacramento del battesimo è realmente morte e risurrezione, trasformazione in una vita nuova. È ciò che rivela San Paolo quando dice: non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Nel battesimo è stata cambiata la mia identità essenziale. Tramite il battesimo, e io continuo a esistere soltanto in questo... hanno saltato qualcosa. Dunque, è stata cambiata così la mia identità essenziale tramite il battesimo, e io continuo ad esistere soltanto in questo cambiamento. Il mio proprio io mi viene tolto e viene inserito in un soggetto più grande, nel quale il mio io c'è di nuovo, ma trasformato, purificato, aperto, mediante l'inserimento nell'altro, nel quale acquista spazio e vita. Lo rileggo perché questo è importante. Nel battesimo il mio proprio io mi viene tolto e viene inserito in un nuovo soggetto più grande, nel quale il mio io c'è di nuovo, ma trasformato, purificato, aperto, mediante l'inserimento nell'altro, nel quale acquista nuovo spazio e esistenza. Praticamente Benedetto XVI dice, quando Paolo dice quella frase, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me, non la dice perché nella maturazione di una vita cristiana che è cresciuta e maturata, alla fine Paolo può dire, non sono più io che vivo che me, ma lo dice da semplice cristiano. È il semplice cristiano che sperimenta la vita di Cristo e può dire, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. È chiaro che se non riconosciamo che Cristo vive in noi, tutto questo discorso rimarrà astratto, aereo, utopico. Ma cosa chiese Paolo ai Corinzi? E io lo chiedo a voi. Questa domanda nella seconda Corinzi 13:5. Paolo chiede ai Corinzi, ma insomma, non riconoscete che il Cristo vive in voi? Questa è una domanda fondamentale. Perché un cristiano che non riconosce che il Cristo vive in sé, ha trasformato la sua fede in religione, cioè in culto, dove si deve fare questo, si deve fare quell'altro, ma non è più vera sequela. Perché io non riconosco che Cristo vive in me. Mentre parte tutta la morale cristiana, tutta la vita cristiana parte dall'esperienza, non conoscenza catechistica, dall'esperienza di un Cristo vivo in me. E se io ho l'esperienza di questa presenza, che è inerenza, intima comunione, sarò affascinato da questa bellezza, da questa luminosità che è tutta sua eppure è totalmente mia. E come abbiamo parlato della bellezza all'inizio, concludendo, abbiamo ancora 5 minuti, vi cito San Giovanni della Croce alla strofa 36 del suo cantico, quando l'anima dice: così io vedrò te nella tua bellezza e tu me nella tua bellezza, e tu ti vedrai in me nella tua bellezza, e io mi vedrò in te nella tua bellezza. Che io sembri te nella tua bellezza, e tu sembri me nella tua bellezza, e la mia bellezza sia la tua, e la tua sia la mia. Così io sarò te nella tua bellezza, e tu sarai me nella tua bellezza, perché la tua stessa bellezza sarà la mia. Da questo gusto, da questo fascino, dall'apprezzamento di questa realtà che vivo e che è Gesù che vive in me, nascerà l'ascesi come custodia, salvaguardia, difesa di tutto questo. Cioè noi non possiamo fare nessun ragionamento morale, non possiamo fare nessuna, non possiamo parlare di nessuna virtù se non partiamo da qui. Se non partiamo da questa esperienza di un Cristo vivo in me che mi fa bello, della sua bellezza, ma la sua diventa la mia. Ora, se tu vuoi promuovere la castità nei giovani, devi fare in modo che il giovane abbia esperienza di questa bellezza nell'incontro con Cristo. Devi aiutarlo a... Diceva il Rupnik, giustamente, io non parlo mai ai coniugi della morale della castità dei coniugi. No, sì, non ne parlo mai, perché non serve. Tanto poi fanno quello che vogliono. Io, quando incontro i coniugi, invece, cerco di insegnargli a pregare, a conoscere il Vangelo, a scoprire Gesù come l'amico, come il Salvatore, a fare un vero cammino di fede. Dopo un anno o due lo capiscono loro che la castità è la bellezza del loro matrimonio che va vissuto in un altro modo. È vero, è così. È così, è vero. Io non ho detto mai, ad esempio, a un giovane non andare in discoteca. Non serve. Non serve. Posto che hanno trasformato anche i nostri oratori in discoteca alle volte. No, non serve. Ma dai a quel giovane la possibilità di incontrarsi veramente col Cristo. Fagli fare un'esperienza profonda, fagli gustare quanto è bello Cristo. quanto è buono, quanto è veramente l'uomo perfetto, l'uomo vero. Fallo innamorare un po' di Cristo. Non ci andrà lui, non ci va più lui in discoteca, perché non gli piacerà più. Qualche anno fa un giovane, bello veramente, in confessione mi dice, sa padre, è da più di un anno che non vado più in discoteca, perché non mi piace più, ho cominciato ad andare a messa tutti i giorni, padre. No? Un giovane di 22 anni che va a messa tutti i giorni, che prima andava tutti i fini settimana in discoteca, cioè al bar neanche ci vado più. Anzi, sto cercando nuove amicizie perché quelle non... mi sento solo. Questa non è ascesi? Questa non è ascesi? Non va più in discoteca, non va più in bar. Oh, questa è un'ascesi bella forte. Ma qualcuno gli ha detto fai questo, fai quell'altro perché altrimenti... No, ha sperimentato, ha gustato l'amore di Dio e poiché l'amore di Dio, se tu non lo custodisci, si disperde, no? Se voi avete una pentola calda e volete che quel caldo rimanga, gli mettete un coperchio. Questa è l'ascesi. Fare in modo che quel caldo, quella forza che abbiamo ricevuto, quella luce, nell'incontro con lui non vada dispersa, e allora non fa più questo, non fa, mette un coperchio. L'ascesi cristiana è in frutto, è in funzione dell'amore ricevuto, non da conquistare. Non da conquistare. Perché ci viene dato per grazia l'amore. Solo che poi il Signore ci dice, guarda, io ti ho dato tutto questo, ce lo dice, ce lo fa capire, e allora avendomi dato tutto questo, tu capisci, beh no, allora questo non lo posso fare, questo lo posso fare, questo, perché metti un coperchio. Ma se non hai questa esperienza, ma qualunque consiglio che ti possono dare sulla castità non serve proprio a nulla. Finisco Laura, un attimo. Sì, no. No, ma io ho quasi finito, no? Dice un grande teologo orientale, il nostro unico contributo alla vita, cioè a questa vita che abbiamo ricevuto, consiste nell'avere cura dei doni, custodire le grazie e non gettare via ciò che abbiamo ricevuto. Questa è l'unica cosa che ci viene chiesta. Ma è chiaro che se tu non hai l'esperienza, la consapevolezza di quello che hai ricevuto, allora la vita cristiana diventa solo tavola di valori morali, comportamentali, e crea frustrati, afflitti, acide zitelle. Perché? Perché la vita morale non si può vivere senza l'unione con Cristo, senza che il Cristo diventi il tuo amico. E Jean Laplace, che è un grande maestro spirituale del secolo scorso, diceva, a riguardo della castità, l'apporto della conoscenza psicologica può essere utile. Meno male che dice questo, perché è arrivata Laura. Se avesse detto qualche altra cosa non mi faceva più parlare, no? Dice, la conoscenza psicologica può essere utile. E anche alcuni consigli ascetici per dominare noi stessi. Ma l'uno e l'altro, cioè l'ascesi e i consigli psicologici, rischiano di lasciarci nella nostra impotenza di fronte a uno sforzo pesante e duro. Se noi non lasciamo che il Cristo risuscitato manifesti per mezzo del contatto della sua carne la maniera divina di amare gli uomini. Cioè tutto questo non serve a niente se tu non hai l'esperienza del contatto con la carne del risorto, che ti comunica il suo modo, l'esperienza del suo modalità di amare gli uomini. Non solamente noi impariamo in questa vita terrena con quale cuore libero egli ci guarda e ama coloro che lo avvicinano, ma noi contempliamo nel suo corpo trasfigurato dallo Spirito la meta di tutta la castità. Bello questo. Noi contempliamo nel vostro trasfigurato del Cristo la meta della nostra castità. Aprire il nostro corpo totalmente a un amore personale ed eterno, concreto ed eterno. Io vedo in lui l'uomo pervenuto nel fine nella sua pienezza, dove la morte è distrutta e le opposizioni annullate. E la castità, concludo, che parte dall'uomo nuovo e non dall'uomo vecchio, è positività dell'amore vissuto nella verità. La castità è la modalità dell'amore nella sua dimensione corporea. È amare come amava Gesù, relazionarsi con le persone come si relazionava Lui. Ed è solo il contatto con Lui che ci permette di essere casti. Diceva Chiara d'Assisi, e questa citazione veramente conclude questo mio intervento, nella sua prima lettera alla Beata Agnese di Praga, sua consorella, diceva così: «L'amore di Gesù ti farà casta, le sue carezze più pure, il possesso di Lui ti confermerà vergine». Il possesso, qui ci vorrebbe il termine latino, il termine che ha usato, questa è una traduzione, Chiara ha usato il tempo l'amplesso, l'amplesso nel senso mistico di unione sponsale con Cristo. Quindi l'amore di Gesù ti farà casta, le sue carezze più pure, l'amplesso con Lui ti conformerà vergine, perché Lui verginizza chi tocca. Amen. Sì, c'è.
Grazie. Nella prima parte dove ci ha parlato dell'educazione alla castità, ha fatto un piccolo percorso storico in cui si mette la guardia questo sull'umanità, no? Cioè, nel senso che c'è prima la virtù, l'ascesi, la formazione, eccetera, e poi si arriva appunto a ciò che c'è. Ma dall'altro canto, sicuramente lo sguardo sulla grazia troppo anche dimentica la parte umana, la formazione umana.
No, hai detto bene. La formazione umana non deve essere presa e buttata al vento. Ma come dice Laplace, la formazione umana, consigli psicologici e un'ascesi di aiuto non serve a niente se non hai il contatto vivo col Cristo. Questo è il punto. Non è che poi noi dobbiamo fare una spiritualità disincarnata dove c'è solo il mio Gesù, no. C'è io il mio Gesù e se c'ho bisogno dello psicologo vado anche dallo psicologo che mi può aiutare. Ma prima c'è il mio contatto con Lui, capito? È il mio contatto con Lui che è fondante. L'esperienza dell'amicizia con Cristo che è fondante. Il resto è un aiuto. Invece oggi si è fatto degli aiuti, si è fatto un idolo. E si è dimenticato che l'esperienza del cristiano è un'esperienza mistica, di unione con Lui, di unione trasformante in Lui, che parte da un amore che mi trasforma, che parte proprio da un'esperienza di amore, di potenza di Dio. Quella domanda che ha fatto Paolo ai Corinzi, ma non riconosci che Cristo vive in te? È una domanda chiave. Cioè, io cristiano non riconosco la potenza di Dio che vive in me. Allora c'è da dire, ma quale Cristo ho seguito? Il Cristo del catechismo o il Cristo dell'esperienza di uno che ho incontrato e ha trasformato la mia vita? Perché il problema qui nasce anche dal fatto che noi riceviamo il battesimo da bambini. Allora, come diceva già quel santo, il nome non mi ricordo, del VI secolo, il battesimo, noi... E ne abbiamo due in realtà, abbiamo il giorno del nostro battesimo che riceviamo il sacramento, ma poi abbiamo il giorno dove il battesimo prende veramente quota, quando io mi incontro col Cristo. Mi incontro col Cristo nel senso non semplicemente che perché mia mamma me l'ha detto, ma perché lo scopro come mio Salvatore, mio Redentore, colui che ha dato la vita per me. E in quel momento io inizio l'avventura cristiana. Io ho avuto una discussione con i preti tempo fa dove dicevo che tanti nostri percorsi non sono percorsi spirituali, cristiani. Sono percorsi pedagogici, tutto quello, ma non sono percorsi spirituali cristiani, perché non partono dall'incontro. No. Cioè io posso fare un percorso con una persona cristiano, se quella persona si è incontrato con Cristo. E non mi basta che si sia incontrato con Cristo che fa la comunione o che fa... Chi è Cristo per lui? È il salvatore della sua vita? È colui che è morto per lei? E senza Cristo sento che la mia vita è senza vita? Sento che veramente Cristo è la mia vita? Sì. E allora iniziamo un cammino spirituale. Ma tutto quello che spesso noi facciamo e li spacciamo per cammini spirituali non sono cammini spirituali, sono cammini pedagogici che... vogliono arrivare, perché se la persona non ha scoperto il Cristo come colui che l'ha strappato dall'inferno, l'ha strappato dalla morte e gli ha dato la vita, non c'è cammino spirituale. Hai ragione. O Signore nostro Dio, noi ti ringraziamo di tutto quello che tu ci hai donato per Cristo nostro Signore. E buono studio, buon tutto.